Consigliamo di ricapitolare molto brevemente ciò che abbiamo detto orora. Abbiamo posto questo problema del modo in cui si può affermare che la musica è linguaggio, cioè un modo assolutamente che non impegnativo, che non significa può significare poco. Noi invece abbiamo voluto rendere particolarmente pregnante questo tipo di connessione, vogliamo interrogarci sul senso, vogliamo attribuire anche eventualmente un senso a questo tipo di connessione, e abbiamo cominciato col segnalare una prima possibilità. Abbiamo detto intanto noi assumiamo senz'altro che vi sia una nozione primaria di linguaggio, che è il linguaggio verbale, direi il linguaggio di cui noi ci serviamo nel parlare, il linguaggio legato alla parola. E poi vi sono estensioni sulla base di tratti caratteristici, linguaggio verbale, alcuni tratti caratteristici. Questi tratti caratteristici possono essere agganci per analogie. E abbiamo poi notato, vi sono almeno due modi di considerare questo problema. Due modi che presuppongono comunque una funzione associativa. Da un lato l'analogia può scivolare fino all'immagine, cioè può diventare un suggerimento immaginativo vero e proprio, dall'altro invece può arrestarsi, diciamo, prima di pervenire alla metafora, all'immagine, e qui il problema muta di angolatura. Certamente parole come analogia, come metafora, immagine, come voi sapete, sono parole particolarmente impegnative a loro volta. Se noi dovessimo anche solo tentare una delimitazione soddisfacente, probabilmente ci perderemmo nel problema stesso. Tuttavia, anche i grandi problemi hanno la possibilità di essere ricondotti entro i limiti delle nostre necessità teoriche. Questo bisogna sempre tenerlo presente, se no non riusciremo assolutamente a pensare, se uno ci fa presente sempre che è un problema troppo grosso. Tutti i nostri problemi sono a ogni passo troppo grossi. Dobbiamo restringerli e riuscire a camminare, riuscire a cercare di farci un'idea propria, nonostante il fatto che i problemi sono troppo grossi. Abbiamo una delimitazione sufficiente del senso che è conforme ai nostri scopi. L'abbiamo esemplificativamente, direttamente in maniera esemplificativa. Nell'analogia, nel paragone, si mostra un aspetto comune fra due cose, si attira l'attenzione a partire da una cosa che forse anche l'altra può essere vista secondo questo aspetto. Quindi non è che vi sia un aspetto comune, nel senso che io vedo nell'una e nell'altra cosa lo stesso momento. Non è così che dovete concepire il problema. Vi è invece una sorta di percorso che da questa cosa mi orienta verso l'altra secondo una determinata angolatura. E poi vi è l'immagine, la metafora, se volete, in cui vi è una vera e propria fusione fra le due cose. Le due cose sono fuse in quell'aspetto. Naturalmente si tratta di nozioni in tensione, già questo, già nel testo, nell'estetica hegeliana, questo problema è chiaramente presente. Vi è una possibilità di uno scivolamento dell'analogia nella metafora, e vi è la possibilità di un regresso dalla metafora all'analogia, al paragone. Ma si tratta comunque di nozioni distinte. L'elemento comune è la struttura associativa. Questa distinzione è particolarmente significativa per il problema che stiamo discutendo. Se noi consideriamo appunto l'aspetto metaforico, il quadro problematico è un quadro appunto che punta in direzione semplicemente di una evocazione fantastico-immaginativa, più o meno spinta, più o meno elaborata, più o meno rozza, come abbiamo detto. Se invece ci riferiamo all'analogia, e quindi indeboliamo questo nesso come un nesso immaginativo, come un nesso che conduce a una fusione, se manteniamo una relazione ma anche una distanza tra questi due elementi, ecco, direi che l'associazione induce, vorrei quasi dire, un atteggiamento riflessivo, cioè non ci spinge verso evoluzioni, sviluppi di tipo immaginativo, ma piuttosto ci invita a riflettere, ecco, diciamo così. Cioè si apre in qualche modo una prospettiva di indagine. Potremmo anche dire che attraverso questo riferimento analogico scopriamo un punto di vista sul nostro tema. In questo senso io vorrei insistere sull'osservazione che facevo prima. Cogliere un'analogia non vuol dire notare, diciamo così, la presenza di due momenti uguali, e quindi la somiglianza come se fosse presente dentro le due cose. Vorrei insistere sul fatto che vi è una sorta di direzione di movimento dell'attenzione che induce un punto di vista attraverso le quali io colgo la cosa analogizzata secondo una determinata angolatura. E ciò è importante proprio per il nostro problema. In che modo viene prospettato il problema musica e linguaggio se pongo le cose secondo questo orientamento? O dicevo prima, non avrebbe senso la domanda se la musica sia un linguaggio, abbia carattere linguistico, qualora questa domanda venisse intesa come ricerca di una sorta di condizione obiettiva che noi dobbiamo trovare nel musicale stesso, che ci denunci, ci dichiari l'essenza linguistica della musica. Se si tratta di questo, noi a partire da questo orientamento respingeremmo la domanda. Invece, potrebbe senz'altro aver senso considerare un tratto caratteristico del linguaggio e considerare questo tratto caratteristico come un punto di vista da cui guardare il musicale. In questo senso, l'elemento linguistico, diciamo così, diventa una, semplicemente una prospettiva di considerazione del musicale stesso, una sorta di suggerimento, ecco. Proviamo a considerare il musicale dal punto di vista del linguaggio per certi suoi tratti caratteristici. Non c'è prima questo problema, c'è quando io assumo questo punto di vista. Non trovo dentro il musicale il linguaggio, l'elemento linguistico, ma pongo il linguaggio come un punto di vista a partire dal quale eventualmente mi servo per considerare lati prima non considerati del fatto musicale stesso. Dunque il problema del carattere essenzialmente linguistico del musicale è senz'altro, da, seguendo questo ordine di considerazione, un problema mal posto. Non si darebbe nessuna risposta dal nostro punto di vista, oppure non si tenterebbe nemmeno di affermare o di negare. Si può però trovare interessante il suggerimento di una considerazione del musicale a partire da tratti che appartengono al linguaggio verbale. Direi anzi di più, direi che secondo questa indicazione ci manterremmo in un certo senso liberi, e quindi si tratta di un atteggiamento estremamente dinamico, liberi di trovare interessante questo punto di vista per certi tratti caratteristici del linguaggio verbale e del tutto fuorviante invece per altri tratti caratteristici del linguaggio verbale. Questo atteggiamento è del tutto giustificato sulla base delle considerazioni che noi abbiamo fatto. Provo a dispormi da questo punto di vista e mi sembra di vedere delle cose che prima non vedevo e che trovo interessanti. Benissimo, ne prendo atto. Sviluppo il problema. Per un altro verso, assumendo un'altra caratteristica del linguaggio verbale, potrei addirittura trovare stupido insistere sull'analogia con il linguaggio verbale, perché quell'analogia non illustra nulla, non illumina nulla. Ecco, da un punto di vista generale, qui ci troviamo di fronte a un problema estremamente interessante che non riguarda soltanto la questione appunto del riferimento musicale, ma riguarda in generale la funzione produttiva dei nessi associativi in genere, non solo in funzione immaginativa, ma anche forse appunto in direzione conoscitiva, direi quasi, anche se l'espressione potrebbe essere considerata troppo forte. C'è in ogni caso una funzione produttiva dell'associazione, cioè della procedura di base delle immagini, anche nell'ambito della riflessione, anche nell'ambito della teorizzazione, anche nell'ambito dell'argomentazione, nell'ambito della chiarificazione teorica. E questo è un aspetto, in fondo, direi non troppo considerato sul piano filosofico. Cioè, sul piano filosofico si tende spesso a divaricare appunto le funzioni immaginative dalle funzioni che hanno a che vedere invece con l'ambito conoscitivo inteso in senso lato, secondo le espressioni più usate, secondo appunto la struttura argomentativa, certamente non è, è da distinguere nettamente da una struttura di tipo immaginativo. Il chiarificare riflessivo, il chiarificare della riflessione non è inteso come una chiarificazione che ricorre all'immaginazione, anche se certamente le immagini spesso vengono utilizzate per indurre un elemento di chiarezza, per realizzare un'illustrazione di un tema magari eventualmente difficile o oscuro. Ma generalmente questa funzione viene considerata come una funzione marginale. Ecco, direi che stiamo, dal punto di vista generale, stiamo mettendo in questione questo punto. Nel caso dell'uso dell'analogia, l'analogia non porta soltanto immagini, ma porta anche alla indicazione di un punto di vista possibile, un punto di vista eventualmente che ci mostra le cose da un lato, da cui prima, in precedenza, senza che il punto di vista non era visibile. Nell'analogia non si postula una essenza comune o una parte comune, ma proprio appunto questo orientamento, questa direzione, diciamo così, dell'attenzione, direzione che ci rende accessibili degli aspetti che eventualmente potevano essere inaccessibili. Attraverso l'indicazione di un punto di vista vengono suggerite delle domande, vengono suggerite dei problemi che prima non ci ponevamo. E quindi in questo senso l'analogia, l'associazione stessa ha una funzione produttiva estremamente notevole, che è quello di mettere in moto il processo della riflessione stessa, un processo riflessivo che è guidato in certo senso più che dalla cosa stessa, ma da ciò a cui la cosa è analogizzata. Ho prima detto che le immagini illustrano, ecco, potremmo dire che vi sono delle immagini illuminanti. Ecco, e questa è un'espressione che spesso si usa in rapporto alle immagini, e proprio nel caso in cui le immagini operano un chiarimento, noi tenderemmo a sottolineare che questa funzione di illuminazione che è presente nell'utilizzo all'interno delle strutture argomentative delle immagini non è una funzione marginale, reagendo a questa tendenza a sottovalutare l'apporto immaginativo anche in questa direzione. Questo apporto è consistente e rilevante. Possiamo assumere questo atteggiamento, ad esempio, prestando più attenzione nelle nostre letture filosofiche al modo in cui metafore e immagini compaiono negli scritti dei filosofi, e non tanto negli scritti dei filosofi che esplicitamente, caso critico di Platone, teorizza l'utilizzo di un elemento immaginativo ai fini dello sviluppo delle proprie considerazioni filosofiche. Anche nei filosofi, diciamo così, apparentemente più distanti da da un'atmosfera appunto di una filosofia immaginativa, come i filosofi della tradizione razionalistica, compaiono di continuo riferimenti a immagini, a metafore all'interno dei sviluppi argomentativi. Talora addirittura intere discussioni, dibattiti filosofici sembrano proprio camminare sulle immagini, cioè si propone un'immagine e l'immagine viene contestata con un'altra immagine, da questa immagine derivano nuovi sviluppi metaforici e tutta l'argomentazione complessiva e il dibattito avviene secondo questa procedura. Pensiamo, non so, l'analogia proposta nella tradizione razionalistica appunto tra il mondo come orologio e Dio come orologiaio, che è un appunto una nota immagine usata da Leibniz e che in realtà non è affatto la funzione di una illustrazione puramente estrinseca, ma tutto il dibattito procede attraverso variazioni di queste immagini, e le differenze tra le varie posizioni vengono argomentate attraverso queste immagini. Con le immagini appunto si generano le tesi e le controtesi. In questo senso non si aggiungono, ma fanno parte del processo riflessivo. D'altra parte è del tutto erroneo ritenere che la funzione immaginativa sia una funzione, per così dire, in sé autonoma. La funzione immaginativa non ha una vera e propria autonomia, ma le sue produzioni, il senso delle sue produzioni è determinato dalla rete di interesse in cui viene inserita. E questo appunto, poi questo discorso, questa presa di posizione di principio, noi la riportiamo all'interno del nostro problema, la riproiettiamo all'interno del nostro problema e questa volta in maniera positiva affermiamo che la musica può essere vista alla luce del linguaggio. Intendiamo proprio dire che questo riferimento illumina o può illuminare il fatto musicale. Questo riferimento al linguaggio può servirci per trarre chiarimenti intorno al problema musicale. Bene, dopo tutto questa insistenza possono essere sollevate diverse obiezioni, anche direi proprio sull'insistenza con cui noi proponiamo questo tema. Si potrebbe dire, tutto sommato, ciò che noi abbiamo affermato era in effetti, come del resto diciamo già all'inizio, piuttosto ovvio. Il fatto che vi sia una sorta di ampliamento da partire da una nozione primaria in senso analogico metaforico del tema del linguaggio è forse, possiamo forse ritenerlo relativamente ovvio. Il resto potremmo addirittura notare che le varie proliferazioni delle attribuzioni linguistiche appunto che sono state frequentissime nella esperienza culturale di questi ultimi 15 o 20 anni forse sono una sorta di prova indiretta che queste estensioni continue della nozione del linguaggio, per cui qualunque cosa veramente poteva essere indicata come linguaggio, essere studiata dal punto di vista linguistico, avesse nient'altro che a fondamento l'analogia. Tra l'altro si potrebbe osservare che, tutto sommato, il trovare analogie potrebbe essere relativamente una questione più che concernente la cosa stessa, come concernente il nostro atteggiamento nei confronti della cosa. E tutto ciò potrebbe avere anche una sorta di intonazione polemica, tutto sommato, anche rispetto a questa insistenza sul problema. In realtà, evidentemente, se ho insistito su questa tematica è che ciò deriva dal fatto che io penso che le cose stiano un po' diversamente. Anzitutto vi sia un altro modo di porre questo problema, un altro modo che contesta tutta questa impostazione che io vi ho proposta, e che quest'altro modo sia in realtà presente nonostante sia alla base, anzi, nonostante fluttuazioni, diciamo così, incertezze, indeterminatezze, la proliferazione delle evoluzioni linguistiche fa riferimento non tanto a una fondazione analogica del problema, ma una fondazione di carattere interamente diverso. Che cosa si potrebbe contestare? Non certo la possibilità di impiego analogico metaforico della parola linguaggio, nessuno può contestare questa possibilità, appunto. Io ho parlato del linguaggio degli uccelli, possiamo benissimo continuare a parlarne. Goethe parlava del linguaggio della natura, ad esempio. E si può usare questo termine in moltissimi modi di carattere chiaramente metaforizzante. Ciò che si può negare, ciò che si può contestare, e l'importanza che si conferisce a questo uso, quando questo uso ha soltanto un fondamento analogico metaforico. Si potrebbe sostenere, proprio nei casi in cui è palese, è evidente un impiego analogico metaforico, proprio in questi casi la questione è del tutto priva di interesse. Cioè il riferimento linguistico diventa interessante, si potrebbe sostenere, soltanto in quanto non viene messo in questione un ampliamento metaforico della parola linguaggio, ma viene messo in questione, potremmo dire, il concetto stesso di linguaggio. Cioè, secondo questa diversa inclinazione del problema, vi sarebbe una opposizione piuttosto netta tra un momento immaginativo che si riferisce a un fondamento associativo che eventualmente deborda in immagini e un momento propriamente concettuale. La considerazione del linguaggio come momento concettuale ci indica una direzione interamente diversa. Noi prima abbiamo detto, benissimo, la musica, il musicale può essere illuminata dal riferimento linguistico. Secondo quest'altra direzione non si tratta affatto di cercare dei lumi a partire da semplicemente dalla posizione di un punto di vista suggerito da un'immagine, ma si tratta di decidere se il musicale sia da sussumere o no sotto il concetto di linguaggio. Questa è una cosa del tutto diversa. Io ritengo che in tutta la discussione che è avvenuta appunto in questi anni, che tuttora in realtà è in corso, la discussione di fatto oscilli fra questi due poli, cioè di fatto si serva della metafora, ma poi giunga o voglia giungere all'elemento concettuale. E che questa pretesa di sussunzione concettuale abbia in ultima analisi la prevalenza e che tutta quella tendenza a cui noi abbiamo già fatto cenno, che conduce alle diverse semiologie, nonostante tutto, nonostante eventuali dichiarazioni anche di prudenza, diciamo così, di rimando prudente al riferimento metaforico, in realtà punti in direzione della rilevanza invece della sussunzione concettuale. Che cosa vuol dire rilevanza della sussunzione concettuale? Vuol dire che si postula che esistono un certo di tratti caratteristici del linguaggio verbale, come vi enunciati io, reperiti, diciamo così, come mi potrebbe essere rimproverato, con le mani e con i piedi, dalla intuizione, diciamo così, linguistica che io ho, cioè in pratica, dal fatto che io stesso pratico il linguaggio e quindi lo conosco, no, dal punto di vista pratico, e so quindi indicare alcuni tratti caratteristici senza ordine e senza coerenza interna. Si potrebbe invece sostenere che vi è una nozione pregnante, concettuale di linguaggio in cui i tratti caratteristici siano fra loro organizzati, che si organizzino in un'unità concettuale vera e propria. Debbo trovare nel musicale quei tratti caratteristici che appartengono al concetto di linguaggio. Ma intanto, a parte ciò, indubbiamente potrebbe sembrare che se io mi riferisco a un'unità concettuale, il mio problema assuma una dimensione di maggiore profondità, di maggiore pregnanza. In fondo siamo tentati, quando parliamo di analogie o di punto di vista o di metafore, ad aggiungere delle espressioni limitative. Si tratta solo di un'analogia, si tratta solo di un punto di vista, quindi di ben poca cosa si potrebbe dire. Mentre se io accentuo il momento concettuale, il momento dell'esistenza di un'essenza linguistica che va oltre, che sta al di là della superficie stessa del linguaggio verbale, che io devo ricercare, che io devo rintracciare con strumenti logici estremamente evoluti, se no parlerò sempre approssimativamente di fatti linguistici, allora il discorso cambia. Quindi c'è una relazione al linguaggio in senso debole, che è quella che dice solo, no? E io sono d'accordo, direi, su questo uso limitativo. Cioè, potrebbe essere il caso ogni tanto di dire si tratta solo di un'analogia. Era così fin dall'inizio, possiamo avergli dato importanza perché con quell'analogia abbiamo operato un'illuminazione, però potremmo anche dire, bada, qui stai sbagliando, si tratta solo di un'analogia. E poi c'è invece una relazione al linguaggio in senso forte, che è appunto la considerazione che a mio avviso conduce più direttamente in direzione di una considerazione della musica come linguaggio che è fortemente impegnativa. Proponevo prima questo problema. Dobbiamo decidere se usando questa espressione di unendo musica e linguaggio, noi assumiamo particolari impegni oppure si tratta di un'espressione che non ha conseguenze, diciamo così. Ecco, direi che le conseguenze ci sono in ogni caso, c'è però questa differenza fondamentale all'interno delle direzioni che si possono prendere in rapporto a questi problemi, una differenza che io tenderei a considerare come una differenza fra la quale non ci possiamo barcamenare, cioè noi dobbiamo decidere per l'uno o l'altra alternativa. Voi vi troverete di fronte, mentre si approfondirete per vostro conto di questi studi, a dei testi invece che si barcamenano, che possono mantenere in piedi una forma di alternativa, diciamo così, di riflessione su questi problemi, dando un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Cioè presupponendo, eventualmente interrogandosi se vi sia una definizione esatta, corretta di segno, poniamo, o di una qualche sottospecie di segno, e poi però si è anche pronti spesso a far notare in tutto sommato la presenza di un elemento metaforico. Da un lato si usano categorie tratte dalla linguistica scientifica e si traggono categorie tratte dalla linguistica scientifica sulla base dell'assunzione che la linguistica scientifica vada all'essenza dell'elemento linguistico. E quindi tutto l'orientamento di utilizzo di categorie specificamente linguistiche è guidata e orientata dall'idea del problema della possibile sussunzione di ordine concettuale del campo che io sto studiando al concetto di linguaggio, e nello stesso tempo, direi nello stesso ordine di considerazione, però si indebolisce questo aspetto eventualmente facendo rilevare che comunque siamo in presenza di metafore. Ecco, direi che sono prospettive incompatibili, occorre scegliere, c'è una questione di rigore intellettuale, occorre scegliere fra un uso di questo riferimento inclinato in senso analogico metaforico, badate bene, con la sottolineatura che io ho fatto, che questa inclinazione analogica metaforico non è una pura e semplice libera fantasticheria sull'elemento musicale considerato come linguaggio, ma è un punto di vista dal quale noi possiamo trarre indicazioni per lo sviluppo di una discussione. Questa è un'alternativa. L'altra alternativa è l'alternativa che si pone il problema in senso, nel senso di un concetto forte di linguaggio ed è un'alternativa fondamentalmente diversa. Che cosa mette in questione questa seconda alternativa? Ma certamente, ad esempio, metterà in questione la priorità del linguaggio verbale nel senso in cui non ne ho parlato. Il linguaggio verbale certo manterrà anche secondo questa prospettiva una sorta di priorità almeno di tipo storico-psicologico, diciamo così, cioè in fin dei conti noi cominciamo a formarci un'idea del linguaggio a partire dal linguaggio verbale, dal linguaggio parlato, ma appunto un'idea alla buona del linguaggio. Che cosa, come possiamo trarre da questa pratica linguistica che noi possediamo il fatto che questa pratica ci possa direttamente condurre su quelli che sono gli elementi essenziali del linguaggio in generale, linguaggio in generale che subordina a sé i diversi tipi di linguaggi, come genera specie? Questo è il problema a cui voi dovete pensare. Come c'è appunto la specie, il cavallo, così c'è anche la specie, scusate, il genere, il cavallo, c'è anche il genere, il linguaggio. Il genere, il linguaggio che contiene ciò che tutti i linguaggi hanno in comune, così come il genere cavallo contiene ciò che tutti i cavalli hanno in comune, e poi ci sono le diverse specie di cavalli. Ecco, direi che secondo questa diversa prospettiva il nostro linguaggio verbale, il linguaggio appunto di cui abbiamo segnalato la priorità come una sorta di punto di vista, diciamo così, iniziale di cui noi abbiamo bisogno in ogni caso per poter prendere le mosse, ecco, diventa uno dei tanti linguaggi possibili, uno dei tanti linguaggi possibili, che non ha particolari privilegi, tranne il fatto che appunto che è quello che pratichiamo direttamente. La stessa dizione al linguaggio verbale, e prima dicevo mettiamo tra questa parola, questo aggettivo tra virgolette, avevo fatto quella precisazione perché in quel contesto di discorso l'indicazione verbale non era un'indicazione, diciamo così, di una differenza specifica. Cioè, secondo questa prospettiva, il riferimento alla parola diventa nient'altro che una caratteristica differenziale. Ci sono linguaggi verbali e non verbali. Ci sono linguaggi di un certo tipo o di un altro tipo. E vi è il linguaggio, l'essenza linguistica, diciamo così, che si specifica nella parola o si specifica in ciò che parola non è. Ma ciò a cui io sono interessato è appunto riferirmi al linguaggio nella sua generalità e quindi considerare, diciamo così, potremmo usare questa immagine per volta, questa concezione di una sorta di un ordinamento in verticale, cioè un'essenza linguistica sopra e i concetti, le varie specificazioni dei linguaggi sotto, cioè questo ordinamento verticale. Secondo la prima direzione, invece, semmai si trattava di una sorta di spostamento associativo in orizzontale, in una direzione orizzontale. Io parto e mi muovo anzitutto, questo è estremamente importante, che io faccia un movimento, io mi muovo dal linguaggio verbale e mi sposto attraverso la prospettiva che mi indica il linguaggio verbale in un'altra direzione, estendo in questo senso la nozione, la amplio, e la nozione può ancora essere probabilmente ampliata, può essere variamente ramificata, e mantengo tra l'altro appunto una prospettiva dinamica, dicevo prima, cioè non ho una unità concettuale di riferimento cui devo bloccare, diciamo così, il campo che mi interessa in quanto linguaggio, ma mantengo appunto quella libertà di modificazione di punto di vista cui già accennavo in precedenza. Nella seconda concezione, indubbiamente, il riferimento alla parola parlata è soltanto, nient'altro, perché è un tratto distintivo, cioè all'interno dei vari linguaggi vi è un linguaggio che è caratterizzato dal fatto di, ad esempio, di servirsi di emissioni sonore di una determinata specie. Ciascuna specie deve ovviamente partecipare al genere. E in questo senso tutto il discorso assume un'intonazione indubbiamente essenzialistica. Questa intonazione essenzialistica, a mio avviso, è presente nel dibattito, noi lo vedremo in qualche maniera presente anche nel discorso di Lévi-Strauss, che sarà oggetto delle nostre discussioni future, anche se certamente in una versione molto più, come dire, molto meno identificabile di come io ho esposto il problema nella lezione di oggi.